Allora, quando si, secondo lo Shulchan Aruch, quando una persona sta per mancare, gli dobbiamo far leggere lo Shema Israel. Se la persona non riesce a leggere lo Shema Israel, la persona che è più vicina, possibilmente una persona che gli vuole molto bene, deve recitare accanto al letto lo Shema Israel per la persona che sta andando l'Olam Abba. Si chiedono i Chachamim per quale motivo viene scelto proprio lo Shema Israel, perché non un altro pezzo della Tefillah, non un altro pezzo della Torah, per esempio, per quale motivo non leggiamo i 10 comandamenti, perché qual è il motivo dello Shema Israel? Allora, quello che farò io adesso, molto velocemente, è quello di far vedere come, anche se non lo sappiamo, tutte le volte che leggiamo lo Shema è come se noi leggessimo i 10 comandamenti. Cioè, all'interno dello Shema sono nascosti i 10 comandamenti. Adesso vedremo dove sono nascosti. E c'è un Midrash che dice così, che quando gli ebrei se ne stavano sotto il monte Sinai, a Kadosh Baruch Hu ha mandato l'angelo della morte, e tutti gli ebrei sotto il monte Sinai sono morti. Però poi a Kadosh Baruch Hu ha mandato un vento particolare, con questo vento particolare gli ebrei sono risuscitati, e quindi il primo caso di morte e di resurrezione nel popolo ebraico ce l'abbiamo sotto il monte Sinai. Adesso quello che cercheremo di far vedere è come i 10 comandamenti sono scritti nello Shema Israel. Allora, quando noi diciamo Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, noi veniamo a dire i primi 2 comandamenti. Innanzitutto, quando noi diciamo le parole Shema Israel, non dobbiamo dimenticare che gli ebrei sotto il monte Sinai hanno detto Naseh Venishma, noi siamo disposti a fare ed anche ad ascoltare. Quando noi diciamo Shema Israel, in qualche modo noi ritorniamo indietro nella nostra storia e ritorniamo sotto il monte Sinai, quando gli ebrei dissero tutto quello che è scritto nella Torah noi siamo disposti a sentire. Shema Israel. Il primo comandamento dice Anochi Hashem Elokecha, io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto. E che cosa diciamo noi dopo Shema Israel? Adonai Eloheinu, il Signore è il nostro Dio. Quindi dicendo Adonai Eloheinu, noi veniamo praticamente a ricordare il primo dei 10 comandamenti. Il secondo comandamento dice Lo Yelecha Elohim Acherim Alpanai, tu non avrai altri dei all'infuori di me, io sono l'unico, va bene? Dio. È inutile che tu ti basi su la forza dei carri armati, la forza degli aerei, la ricchezza e via dicendo, è inutile che tu costruisca dei sogni nella vita. Va bene, Kadosh Baruch Hu è l'unico, il telefono per favore, Kadosh Baruch Hu è l'unico che può far andare avanti il popolo ebraico. E come diciamo noi, come concludiamo il primo frase dello Shema? Hashem Echad, Dio è uno. Quindi soltanto nella prima frase dello Shema noi veniamo a dire i primi 2 comandamenti. Hashem Elokeinu, Signore il nostro Dio, Hashem Echad, non ci sono altri dei all'infuori di Kadosh Baruch Hu. Poi c'è la frase che noi diciamo sottovoce, c'è una motivazione per cui il Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed si dice sottovoce. Ci sono tanti commenti, non mi soffermo su tanti commenti, ne darò solamente uno. Secondo quello che è scritto nel libro di Yeshaya, il profeta Isaia viveva prima della distruzione del Bet HaMikdash, e Isaia fa un sogno, lo chiamerò Yeshaya perché mi dà fastidio tradurre in italiano i nomi originali, quindi Yeshaya fa un sogno e vede in questo sogno angeli composti da 6 ali, che avevano 6 ali. Se noi leggiamo le parole Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, benedetto sia l'onore del suo regno in eterno, è composto da 6 parole, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Secondo la tradizione ebraica questa frase viene recitata dagli angeli, ma gli angeli non hanno bocca. E come possono recitare questa frase? Attraverso il movimento. Va bene? Se io mi metto a muovere in qualche modo e io faccio un rumore anche con il movimento. Gli angeli, muovendo le ali davanti ad Akadosh Baruch Hu, riescono a comporre questa frase con le loro 6 ali, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ora, dopo la distruzione del Beit HaMikdash c'è un profeta, il profeta si chiama Yechezkel, che fa anche lui un sogno, con la differenza però che il sogno, che nel sogno fatto da Yechezkel gli angeli avevano 4 ali e non ne avevano 6. Praticamente con la distruzione del Beit HaMikdash gli angeli hanno perso le 2 ali centrali. E che cosa sono? Che cosa aveva scritto nelle 2 ali centrali? Che Vod Malchutò, l'onore del suo regno. Perché nel momento in cui viene distrutto il Beit HaMikdash, viene a cadere il nostro Tempio, viene a mancare anche l'onore del regno di HaKadosh Baruch Hu. E quindi per questo motivo noi ancora oggi che non abbiamo il Beit HaMikdash, noi recitiamo questa frase a bassa voce, perché in realtà questa frase non può più essere letta nella sua realtà e nella sua integrità, e quindi la leggiamo a bassa voce. Se noi torniamo adesso al brano dello Shema, vediamo cosa dice il terzo comandamento. Il terzo comandamento dice: non dovrai pronunciare il nome di HaKadosh Baruch Hu in vano. Noi purtroppo questo comandamento lo trasgrediamo sempre. Noi non facciamo altro che dire: Dio ti mette la mano in testa, il Dio di qua, il Dio di là. Allora i nostri Chachamim dicono che si deve evitare di dire il nome di Dio anche soltanto tradotto. Quindi se non si studia Torah, se non si fa tefilah, si lascia a Kadosh Baruch Hu in cielo, bene, non lo si porti, perché una persona che dice troppo spesso un nome vuol dire che non ha rispetto per HaKadosh Baruch Hu. Quindi la Torah ti dice: devi avere rispetto per me, non devi pronunciare il mio nome inutilmente. E che cosa diciamo noi all'inizio dello Shema? Ve'avta et Adonai Elohecha, amerai il Signore tuo Dio. Nel dire amerai il Signore tuo Dio, tu vieni praticamente a dire: io non pronuncerò il nome di HaKadosh Baruch Hu inutilmente, perché se lo pronuncio inutilmente significa che io non lo amo. Quindi ve'avta et Adonai Elohecha v'chol levavecha u'chol nafshecha u'chol me'odecha, lo amerai con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue me'odecha, vuol dire con tutto il tuo denaro, tradotto da Rashi, con tutto il tuo denaro. Ora, cosa significa questo? V'chol levavecha, è molto facile amare HaKadosh Baruch Hu con il cuore, noi abbiamo tanto cuore, però cosa vuol dire v'chol nafshecha? Vuol dire che ci sono delle volte in cui un Yehudi deve anche saper morire, ma non cancellare la propria identità ebraica. Noi Yehudim abbiamo saputo rispettare questa mitzvah per tutta la nostra storia, abbiamo avuto un numero impensabile di persone che pur di veder cancellato la propria ebraicità hanno deciso di perdere la loro vita. Bechol namshecha, ubchol meodecha. Cosa significa con tutto il meodecha, quello che hai? Rashi dice con tutti i tuoi soldi. Allora spiegano i Chachamim: ma se la Torah ti ha appena detto che devi amare HaKadosh Baruch Hu con tutta la tua persona, addirittura anche morire, c'è bisogno di dire che devi amare HaKadosh Baruch Hu col denaro? Rispondono i Chachamim: assolutamente sì, perché ci sono delle persone per cui il denaro è più importante della loro vita. Allora, che non significa semplicemente così alla lettera, ma ci sono delle persone che per esempio per il loro denaro, per avere del denaro, perdono la loro vita, ma non significa perdere fisicamente la loro vita. Perdere la vita significa che nel nome del denaro io perdo il rapporto con i figli, il rapporto con mia moglie, il rapporto con questi, il rapporto con quell'altro, perdo la mia vita. Allora viene la Torah e ti dice: ci sono dei casi in cui morire è addirittura più facile che tralasciare il Dio denaro. Adesso arriviamo al quarto comandamento. Il quarto comandamento parla dello Shabbat. Se noi andiamo avanti nella lettura dello Shema, diciamo così: Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochim etzavecha hayom ala levavecha. Le parole che io ti comando oggi, siano oggi sul tuo cuore. E viene citata la parola hayom. Se noi andiamo a leggere quello che è scritto nella Torah, abbiamo già letto nella parashah della scorsa settimana, HaKadosh Baruch Hu dice a Moshe Rabbeinu: non andate a lavorare di Shabbat, non andate a raccogliere la manna di Shabbat, non lo dovete prendere. Chi Shabbat Hayom, che tradotto significa oggi è Shabbat, ma nel commento dei Chachamim significa lo Shabbat è la Yom del popolo ebraico, è il giorno del popolo ebraico. Un popolo ebraico che non rispetta lo Shabbat è un popolo ebraico che non ha la possibilità di vedere il giorno, di vedere la luce. Adesso, senza che io non mi soffermerò adesso sull'importanza dello Shabbat, sull'importanza però soltanto anche nelle piccole cose, l'andare per esempio assieme con la famiglia al Beit HaKnesset, con i figli attaccati, con le figlie, con i bambini, con il marito, con la moglie, in qualche modo anche nelle piccole cose in cui si vede e si vive lo Shabbat, tu in realtà vedi un ayom, cioè tu vedi un giorno nella tua vita. Purtroppo questo lo stiamo perdendo. Purtroppo i nostri Beit HaKnesset di Shabbat sono a volte semivuoti, però facciamo questo Beit HaKnesset è molto spesso semipieno, e la cosa per noi è un grande kavod. Però molto spesso la gente non va al Beit HaKnesset, e se va al Beit HaKnesset non si porta vicino la moglie, o non si porta il figlio, o non si porta e non vive assieme lo Shabbat. Dov'è lo Yom? Dov'è il giorno? Allora viene lo Shema e ti dice Asher Anochi Metzavecha Ayom, queste cose che io ti comando oggi, però c'è una cosa che io ti comando più di ogni altra cosa, che è l'Ayom, che è la santità del giorno dello Shabbat. E recitando lo Shema noi ricordiamo il quarto comandamento. Il quinto comandamento è il rispetto dei genitori. Kabed et avicha ve et imecha, che vuol dire onora tuo padre e tua madre. Ora attenzione, perché kabed et avicha ve et imecha, secondo il commento che viene dato dal Midrash, non significa semplicemente onora tuo padre e tua madre, ma significa anche onora il padre che è in te e la madre che è in te. Kabed et avicha, onora tuo padre. Uno dice: come faccio ad onorare mio padre? Mio padre sta a 5.000 km di distanza. Da quello che ti spiega il Midrash è Kabed et Avicha significa onora il padre che è dentro di te e onora la madre che è dentro di te. Come si fa ad onorare la propria papaità e la propria mammaità? Come si fa ad onorare? Molto semplicemente, bisogna sapere avere un rapporto con i figli, sapere insegnare ai figli. Ma come pretendi tu che i figli abbiano un rispetto per te se tu ai figli non insegni esattamente che cos'è la vita? Noi siamo convinti di insegnare la vita ai nostri figli, però poi alla fine la vita ebraica, che cosa insegniamo ai nostri figli? Cosa trasmettiamo ai nostri figli? Ci sono molto spesso dei genitori che non sanno insegnare ai figli e che sono i figli ad insegnare ai genitori. Allora viene la Torah e ti dice... Qui nello Shema è scritto il quinto comandamento. Cosa è scritto nello Shema? Veshinnantam levanecha. Lo insegnerai ai tuoi figli. Se non insegni ai tuoi figli, come puoi pretendere il rispetto e l'onore dei figli verso di te? Quindi quando noi diciamo Veshinnantam levanecha, lo insegnerai ai tuoi figli, in qualche modo noi accenniamo al quinto comandamento. Vedi Bartabam, parlerai con loro. Veshiltecha bevetecha. Quando te ne starai a casa. E quando camminerai per la strada. Il sesto comandamento parla del divieto di uccidere. La maggior parte degli omicidi, dicono i Chachamim, avvengono per la strada. Perché avvengono per la strada? È ovvio, perché la casa è mia, questo è il mio territorio, tu non entri a casa mia. Ma per la strada è di tutti. Quando ognuno si sente il padrone di ciò che ha, allora nascono i litigi, allora nascono le violenze, allora nasce l'omicidio. E allora quando nello Shema c'è scritto leggi, parla di Torah quando cammini per la strada, significa quando tu ti trovi in mezzo alla gente e ti viene la rabbia, ti viene il furore, ti viene qualche cosa che ti verrebbe in qualche modo da agire con violenza, ricordati tutto quello che dice la Torah, ricordati come la Torah parla della violenza, della maldicenza, della cattiveria. Allora quando noi diciamo parla di Torah quando cammini per la strada, non è un caso che il primo omicidio della storia, Cain, uccide Evel in mezzo alla strada. Spiegano i Chachamim, parlare di Torah in mezzo alla strada significa ricordare il sesto comandamento. In un posto dove nasce la violenza, fa in modo che la Torah possa cancellare e distruggere la violenza che viene di te e non arrivare all'omicidio. Settimo comandamento, il divieto del tradimento, il divieto della avere unioni proibite, unioni sessuali con persone che non sono, marito e moglie. Che cosa c'è scritto? Quando è che devi parlare di Torah? Beshoch becha uvkumecha, quando ti corichi e quando ti alzi. Spiegano i commentatori, quando ti corichi è in qualche modo l'accenno, quando tu vai, ti corichi in un letto, fai in modo di poterti alzare il mattino con kavod, cioè io sono stato nel mio letto ma sono stato con la mia consorte, e non tradire la fiducia della persona che con cui ti sei sposato, e questo significa quando ti corichi e quando ti alzi. Settimo, ottavo comandamento, dice non rubare, il divieto di rubare. Dov'è che è accennato nello Shema? Ukshartam le'ot al yadecha, legherai i tefillin sulla tua mano. Io quando rubo, adopero le mani per rubare. La Torah viene e mi dice, legati i tefillin sulla mano. I tefillin sono un pezzo di Torah. Quando ti viene voglia di rubare, di appropriarti di ciò che non è tuo, ricordati della Torah che è sulla tua mano. E ricordati che tu non devi prendere quello che non è tuo. Nono comandamento. Il nono comandamento dice, non fare falsa testimonianza. E che cosa dice lo Shema subito dopo? Dove vanno messi i tefillin? Vanno messi tra gli occhi. Però i tefillin non vanno messi tra gli occhi, perché gli occhi sono qui, ma se io metto i tefillin qui, non eseguo la halakha. I tefillin vanno messi vicino al cervello, all'attaccamento per chi ha i capelli, all'attaccamento dei capelli. Va bene, ma perché la Torah mi dice i tefillin li devi mettere tra i tuoi occhi? Perché i tefillin ti vengono a dire, cerca di dire e di parlare di cose che vedi con i tuoi occhi, non fare falsa testimonianza. Molto spesso noi ci troviamo, mi sembra che credo di aver capito, mi hanno detto che quello lì ha fatto, tu l'hai visto? Non l'hai visto? Di le cose che vedi, non fare falsa testimonianza. Quindi nel nono comandamento è simboleggiato dai tefillin che noi mettiamo fra i tuoi occhi, e il decimo comandamento è non desiderare le cose altrui. Ma nella Torah c'è scritto lo tachmod, non desiderare la casa degli altri. Ora, cosa significa non desiderare la casa degli altri? E come si conclude il brano dello Shema? Con la mezuzah. Ora, la mezuzah non è una cosa che noi attacchiamo. Io vedo, per esempio, quando passo dei negozi aperti di Shabbat che hanno la mezuzah. Lo aleno, si tolga la mezuzah, veramente. Cioè, è preferibile togliere la mezuzah. La mezuzah non serve per allontanare Equitalia dal negozio. Non è quello il senso della mezuzah. La mezuzah ha un altro senso. La mezuzah ha il senso che se io vivo ciò che è scritto nella mezuzah, io non avrò la voglia di andare a vedere le case degli altri. Nel momento in cui a casa mia c'è il kavod per HaKadosh Baruch Hu, lo Shabbat, il rispetto dei figli, i figli rispettano me, io insegno ai miei figli, ho il rispetto per mia moglie ha il rispetto per me, non ho violenza, non ho cattiveria, ma perché devo andare a cercare la casa degli altri? La mia casa ha tutto. Allora viene la mezuzah e ti dice, ecco, se hai la mezuzah è, non avrai il desiderio delle case degli altri, perché casa tua sarà la casa che dagli altri sarà desiderata. E perché allora noi diciamo lo Shema quando una persona sta per mancare? Perché se la prima volta che il popolo ebraico è risorto accanto al monte Sinai, e quando ha recitato i 10 comandamenti, recitando lo Shema accanto ad una persona che sta per andare nell'Olam Haba, noi chiediamo attraverso lo Shema, così come sono risorti i nostri patriarchi sotto il monte Sinai, noi chiediamo attraverso lo Shema che risorga la persona per la quale noi stiamo pregando. Voglio a Kadosh Baruch Hu che la signora che ci vediamo questa sera possa risolvere quanto prima a Merkeniero.